Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grande tifoso. Buongiorno. Grande tifoso dell'Argentina.
Ah sì, è così?
Come tutti i politici, io quando vinci una squadra un mondiale.
No. Ah, ecco, ma si va sul carro del vincitore, ho capito.
Dire. No, vediamo. Devo dire che ero combattuto, poi alla fine ha vinto, devo dire, chi ha avuto più voglia di vincere, più determinazione, ma è stata una grande partita e tutte e due meritavano.
Benissimo, poi tra l'altro sulla partita e sul mondiale avremo uno spazio proprio dedicato con Jonathan Di Maggio, però ecco, con Giuseppe Lumia, che lo ricordo, è stato...
Diciamo così, una mia battuta.
Prego.
Una bellissima partita in un paese sbagliato. E con questo
perché?
Si fa capire come
perché?
Mi sono
perché?
Approcciato a questa grande passione del calcio.
Come
entriamo
mai?
Nell'argomento, esatto.
Come?
Entriamo nell'argomento.
Perché? Perché il paese è sbagliato?
Il paese è sbagliato perché è un paese che ha violato tutti i fondamentali dei diritti umani nel costruire gli impianti e poi adesso alla luce della vicenda che abbiamo adesso appreso lì in Europa, a un approccio corruttivo e non di vero cambiamento e di vera, diciamo così, moderazione e di vera riforma verso l'era bella dei diritti umani.
Ok, allora questo ci consente di entrare subito su uno dei temi presenti sui giornali di oggi, la minaccia di Doha all'Unione Europea. Forniture di gas in discussione. L'incidente diplomatico che mette a rischio le forniture di gas è l'ultimo capitolo del Qatar Gate. Allora, non si rischia grosso?
Sì, si rischia grosso, ma la dice lunga sul carattere di questo paese, per cui bisogna tenere nervi saldi, non farsi intimidire e capire che anche questa vicenda ci impone, tra le tante cose che bisogna fare con concretezza e serietà, anche qui l'Europa deve comprendere che una sua politica energetica deve adesso prendere le mosse, perché non può sottostare oggi alla Russia, domani al Qatar e dopodomani chissà quale altro ricatto.
Ecco, Giuseppe Lumia, tu che sei stato politico per tanti anni in Parlamento, conosci bene quali sono i meccanismi anche che frenano forse certe cose che ai cittadini, tra virgolette, normali, insomma, sembrerebbero ovvie. Per esempio, l'indipendenza energetica attraverso, come dire, risorse energetiche alternative. Ecco, non è ovvio, anche alla luce di quello che sta succedendo, che l'Italia dovrebbe fare molto, molto di più in questo campo?
L'Italia e l'Europa. Entrambe queste due realtà debbono fare molto di più e bisogna farlo in fretta, con intelligenza, con progettualità, con capacità, con controlli severi anche in questo campo. Insomma, è giunto il momento per rompere gli indugi. Il cambiamento climatico è sul nostro collo, è in grado di fare dei danni irreversibili alla presenza dell'umanità nella nostra amata terra, per cui bisogna fare bene delle scelte, ci sono già degli indirizzi ben chiari, bisogna percorrerli e bisogna fare in modo che le tappe non si esauriscono nel 2050 come tutti si spera, ma bisogna anticipare i tempi e fare in modo che almeno il 2030 sia una data di svolta.
Allora, due domande. La mia è: quanto contano le lobby per orientare le scelte dei politici? E adesso sentiamo Claudio.
No, diciamo che forse sul cambiamento climatico alla fine tutti l'hanno sempre presa come un po' sotto gamba. A questo punto però c'è una necessità economica.
Lo capiscono anche a destra una cosa del genere?
Spero che lo capiscano, perché appunto il cambiamento climatico non guarda né la destra né la sinistra, guarda l'intera umanità. È certo che la sinistra deve rompere gli indugi e fare del cambiamento climatico uno dei pilastri della sua chiara identità e del suo modo di procedere, ma concreto e non generico in tale direzione.
Allora, Ezio Mauro oggi scrive un editoriale dal titolo Lo scandalo e il destino su Repubblica, dove descrive la perdita di orizzonti per la sinistra italiana. La miscela esplosiva era già pronta per la sinistra italiana, perdita di consenso unita a perdita di identità, con il risultato di una perdita di orizzonti. Sembra quasi un De Profundis, come si dice.
È un problema vero. perdita di identità e perdita di consenso, perdita di progettualità e perdita di consenso, perdita di radicamento nel cuore del reddito, cioè della vita concretissima del ceto medio-basso e perdita di consenso. Ecco, sono tutti punti su cui bisogna lavorarci, ma con serietà, con concretezza, con capacità di selezionare una ottima classe dirigente, con un'attività vera di riorganizzazione della forma, delle forme del fare politica, che è il noi partito e non l'io leader. Ecco perché è una lezione anche questa in Europa del Qatargate, su cui bisogna procedere con molta molta serietà.
Ecco, al di là dell'auspicio, tu vedi che diciamo la sinistra, in particolare il PD, sta andando in questa direzione o c'è tanta tanta confusione?
Non c'è, diciamo così, un appello, siamo un bivio: o si imbocca la strada giusta o è la fine. È chiaro, e l'ho scritto e l'ho detto anche a voi, che questo congresso andava organizzato in un modo totalmente diverso rispetto a come adesso è stato organizzato, ma non c'è altra strada. Se non è stato organizzato un congresso costituente, ma l'ennesimo congresso della scelta del segretario, bisogna adesso che il giorno dopo l'elezione del segretario, chiunque sia, bisogna procedere verso una vera fase costituente. Vera significa vissuta nei territori, significa con scelte intorno al reddito del ceto medio-basso che non sia generico, cioè bisogna darsi un piano di governo e di lavoro che non faccia scendere nessun reddito sotto i 2000 euro, bisogna fare in modo che sul futuro dell'Europa si dicano parole chiare, non più una nuova Europa, non più il genericismo di una scelta europea, ma un'Europa federale, che significa Stati Uniti d'Europa. Bisogna procedere a una riforma riorganizzata, strutturata del partito, che sia realmente in grado di selezionare classe dirigente, di fare buona formazione, cioè scuola di partito, e di dare finalmente ai circoli una vita reale, reale e in grado di incidere sul destino del proprio territorio.
Allora, poi staremo a vedere se effettivamente si riuscirà a realizzare almeno una parte di questi auspici. E, io direi, ci ascoltiamo una canzone, però Claudio, volevi fare un'ultima battuta?
Sì, no, Elly Schlein proprio... ieri sera era a Firenze, quindi tappe molto forzate, e mi sembra che ci sia, da questo punto di vista, lei che stia correndo molto.
Certo, certo, è uno dei candidati più, insomma, più in vista. Allora, ci ascoltiamo una canzone e poi parleremo di nuovo con Giuseppe Lumia a proposito dell'anticipazione sulla manovra, anche questo è un tema molto presente sui giornali di oggi. Allora state con noi qui su RWS. The God who made the winters and the summers, the one who put the stars all in their place, the only one who stands above all others, he knows me by name. The angels hide their faces in his presence, run for cover when you speak. You rule the world and reign above the heavens, and still draw close to me. And when I close my eyes, I know.
I'm not just wishing, I know I'm just wishing, yes I am praying to a God who listens. To a God who listens.
Ed era un brano di ispirazione evangelica qui su RWS, God Who Listens. E a questo punto torniamo a parlare con Giuseppe Lumia a proposito delle anticipazioni per quel che riguarda la manovra. Si legge su Repubblica di oggi: super bonus, tasse e mutui, il governo cambia la manovra. Dopo ritardi e polemiche, il ministro Giorgetti presenta in serata gli emendamenti dell'esecutivo alla legge di bilancio. Il taglio del cuneo sarà esteso, saltano le modifiche a opzione donna, virgolettato, misure che rafforzano. Il problema era trovare le coperture. E poi ancora, sarà più facile passare dal variabile al fisso, ovviamente qui si parla dei mutui, sale il congedo parentale. Ecco, queste sono alcune delle novità. Certo, ogni giorno si leggono novità per quel che riguarda, ma ovviamente ormai siamo agli sgoccioli per quel che riguarda la manovra economica. Allora chiediamo un parere a Giuseppe Lumia.
Intanto finalmente questa è la settimana decisiva.
Sì.
E così la smettiamo con gli annunci e vediamo concretamente quali sono le scelte. Poi due cose traggo dalla mia esperienza. La prima, quando poi si governa casca l'asino, cioè alla prova del governo spesso le buone intenzioni di quando si era all'opposizione poi diventano poi difficoltà, diventano motivi di incertezza, diventano spesso anche delle vere e proprie contraddizioni. È un tema che riguarda tutta la politica, tutti i governi. Spesso in Europa e in Occidente non si ha la capacità di dire detto fatto, quello che ho proposto deve realizzarsi. Si cade con una facilità estrema lungo la via naturalmente travagliata della governabilità. La seconda cosa che traggo dalla mia esperienza è tipicamente italiana. Sono stato 5 anni in commissione bilancio e lì ho coniugato una sintesi di questa esperienza, un po' a tutti e niente a nessuno, cioè tutte le manovre di bilancio della Seconda Repubblica hanno questo tratto, un po' qui e un po' lì, un po' a questo e un po' a quello. Non si ha la capacità di prendere un tema l'anno e affrontarlo e risolverlo. Facciamo un esempio: il cuneo fiscale dovrebbe essere il tema dei temi, non un tema tra gli altri temi. Non si ha la capacità lì di indirizzare tutte le risorse e fare così del reddito del ceto medio, del ceto medio basso, una vera risorsa di cambiamento per affrontare le grandi sfide della crisi, della recessione che adesso stanno colpendo anche le parti medie e basse del nostro paese. Ecco perché un po' a tutti e niente a nessuno è il virus che ha colpito anche questa finanziaria e con cui anche in questa occasione dobbiamo fare i conti.
Allora, naturalmente poi su questo tema ci ritorneremo, perché immagino che insomma nei prossimi giorni diventeranno ancora più definiti i termini della manovra economica. Forse uno sguardo all'estero: in Iran continuano le manifestazioni, forse c'è meno spazio sui giornali, almeno nella giornata di oggi. Un commento sulla situazione.
Dobbiamo guardare con occhi attenti a quello che succede in Iran e dobbiamo guardare anche con più impegno. Quel movimento sta dando una lezione a tutti. Le dittature non vanno mai, mai accompagnate con un atteggiamento prono, con un atteggiamento tra virgolette un po' ruffiano. Le dittature sono un male di cui ci dobbiamo liberare, sostenendo naturalmente chi all'interno ha voglia di libertà, ha voglia di cambiamento, come le donne dell'Iran hanno iniziato a fare. Adesso c'è un altro motivo importante: la protesta si sta alimentando anche a causa di quella brutale repressione che in Iran si è scelto di percorrere contro minorenni, contro altri giovani, contro adesso Mehdi Karami, che è questo campione di karate che rischia di essere anche lui ucciso insieme a tanti altri sportivi. Quindi bisogna capire che l'ONU deve fare una scelta. Anche qui l'Europa non deve sottostare ai ricatti per quanto riguarda i suoi rapporti energetici sul petrolio con l'Iran, e bisogna fare in modo che questi giovani che hanno scelto la via delle libertà abbiano una sponda non in un Occidente chiacchierone sui diritti e poi cinico quando si tratta appunto di dare una mano a chi si batte per questi valori.
Allora, noi siamo ormai al termine di questo intervento di Giuseppe Lumia. Voglio segnalare però ancora un tema, un articolo su Repubblica, un colpo basso alle navi ONG, porti sempre più lontani e l'asilo va chiesto a bordo. Prove generali del decreto di gennaio, la life support, the emergency, inviata a Livorno, bimba di 3 anni muore in un naufragio a Lampedusa. Insomma, una situazione che non accenna a diminuire come, come gravità, ecco, come
non
situazione.
Ce l'hanno fatto a rianimarla.
Vabbè,
anche qui c'è molto da ripensare, da intervenire, bisogna smetterla con questi provvedimenti che io chiamo ipocriti, perché il tema è molto serio, la gente muore e quindi bisogna intervenire con soluzioni radicali, intelligenti, che non mettono a rischio naturalmente la dignità e la vita delle persone immigrate, che sono la parte debole di questi nostri ragionamenti.
Allora, ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia e, se non ci sentiamo prima, un augurio di serene feste di Buon Natale.
Ci sentiamo prima o non ci sentiamo dopo?
Insomma, prima di Natale.
Speriamo prima per farci gli auguri.
Va bene. Certo. Grazie allora intanto.
Gli auguri di un Buon Natale a tutti.
Grazie mille.
Grazie Giuseppe.
A presto.